dal Vangelo secondo Civic. Felicità è trovare due olive nel tuo martini quando sei affamato. Sigla.
Calci umani, vita, esami, lavoro e famiglia che ti mandano in sbatti?
Imbruttiti di tutto il mondo, una soluzione c'è.
Don't worry and drink another Civic 97. Il drink nel vostro salotto o dovunque voi vogliate.
30 o 60 minuti, dipende, poco più di chiacchiere.
I nostri pseudo consigli per gli acquisti.
Con i migliori amici che potreste avere, la Ross, la Silvia
e Marco.
Civic 97, l'aperitivo radiofonico
for a very good time.
It's Murder of Dance Floor. È un omicidio in una sala da ballo. Ma in una sala da ballo.
Era un cluedo, tipo.
Era tipo un cluedo. Ma buonasera ai nostri ascoltatori di Civic 97. La mia Lady Rouge Rossella qui con me. Ciao Ross.
Ciao Marco, che bello essere ritornati dopo questa pausa.
Sei open the tua officina come la campagna della Venere di Botticelli.
Sì, mi sento molto open.
Open to radiofonica, no? Dopo questa pagliacciata della campagna. Vabbè, ci sono successe un sacco di cose, un sacco di meme. Cioè, un sacco di meme che riassumono queste settimane che siamo stati assenti. Tu perché non c'eri? Poi ci abbiamo avuto un po' di contrattempi. Ci facciamo un po' desiderare come al primo appuntamento che arriviamo un po' in ritardo.
Ci sta, dai.
Quello ci sta. E sono successe tante cose in queste ultime due settimane. Una tra le prime, abbiamo finalmente His Majesty the King.
È stato investito, non dalla macchina, ma è stato investito.
Pensavo dalla madre, però purtroppo la madre fosse immortale, invece.
E devo dire che questa cerimonia di investitura ha anche fruttato un sacco, no, al tesoro britannico, perché sentivo dire che comunque sia il turismo ha avuto un vero e proprio boom di persone che si sono recate proprio nella capital, no, del Regno Unito, per assistere o comunque per respirare questo mood dell'inizio del nuovo regno di Carlo.
Beh, non sono cose che avvengono tutti i giorni, il fatto di assistere all'incoronazione di un monarca, poi come quello del Regno Unito. La penultima incoronazione è avvenuta negli anni 50, se non arrivo prima, no, sì, anni 50, quasi non dopo il 50-52, una 25enne Elisabetta Alexandra Mary diveniva Elisabetta II, madre del principe ormai re Carlo. Ma ci sono stati due eventi abbastanza
Carlo III.
Ci sono due eventi, ma che io li voglio affrontare nella maniera trash di Civic 97, proprio per questa incoronation. Non so se tu hai visto, Rossella, tra i video c'era, mentre inquadravano un arco, è passato tipo una figura oscura, tipo un cupo mietitore. Dopo ti faccio vedere il video,
sì.
Sembra quasi un cupo mietitore.
E chi è?
Aspetta, adesso te lo faccio vedere, che l'ho mandato proprio questa mattina al mio migliore amico Rosario, perché lui è molto tetro, è molto gotico. Gli ho detto: ma per caso eri te? Ha detto sì, ero io.
Beato lui.
Sì, nei nostri sogni. Aspetta, ti faccio vedere così almeno, guarda. Ecco, questo momento appare questa figura losca che non si capisce, se sentite anche la musica in sottofondo. E l'altra notizia trash è il coro che hanno dedicato all'ormai ex amante, poi moglie, poi adesso regina consorte, la regina Camilla. C'è un coro inglese che si chiama Evviva Regina Camilla, che però sembra Evviva I Like Vagina Camilla. Non so. Quello è stato il mio momento trash preferito.
Regina Camilla.
Regina Camilla, che I Like, che sembra tipo le canzoni fraintese, non so, del Trio Medusa, se ogni tanto le sentite.
Belle.
E sembra quasi che il coro Westminster Abby dica I like vagina Camilla invece che viva la regina Camilla, no? Poi detto anche in italiano. Ma grande ospite è stato anche il nostro Sergione Mattarellone, che era presente come capo di Stato. Quindi fortunatamente non hanno invitato Wonder Giorgia, ma hanno invitato il capo di Stato, che sicuramente ci faceva fare più bella figura rispetto, diciamo, a figure nere, oscure, però anche lei, forse era lei travestita, secondo me, da cupa mietitrice, secondo me era lei che con...
Era un po' troppo alto, mi sembrava, però...
Potrebbe essere, era vestita di nero, era vestito di nero questa oscura figura, quindi secondo me ci potrebbe anche stare. Ma a parte questo, ti dico anche un'altra notizia trash che ho letto questa mattina e voglio commentarla con te. Alexa ti fa scoprire le corna.
Ma che vuol dire? Che
allora, leggevo questa mattina, vedi, io nel momento in cui io sono nel mio momento catartico, ovvero in bagno, no? Uno dovrebbe fare le parole crociate. Mentre ero seduto sulla tazza del gabinetto, quando sono fine, mi passano queste notizie trash mentre mi stavo preparando per uscire per andare al lavoro e leggo di una coppia di Milano che entrambi avevano sincronizzato il loro, diciamo, profilo, il loro telefono con Alexa, l'intelligenza artificiale di Amazon, che ormai hanno tutti. Ehi, Alexa, mettimi questa canzone e via discorrendo.
Certo.
La ragazza in questione, Marta, il nome di fantasia, e fa questa domanda ad Alexa chiedendo dov'è Marco, e avendo il telefono connesso gli dà un indirizzo che non conosce, che verrà a scoprire che è quello dell'amante di questo Marco.
No.
Però io posso dire, ragazzi, imparate, soprattutto adesso in questo momento, no, di ChatGPT, di intelligenza artificiale in ogni dove, in ogni quando, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, come diceva Valerio Scano. Cioè, rimaniamo ai vecchi metodi, no? Non capisco che è una comodità sincronizzare i propri cellulari con Alexa, no? Ma se poi dopo Alexa te fa la spia...
caro mio...
È la fine, detto francamente. Questa è stata una bella notizia. Per non parlare poi di, c'è stato anche, ci sono stati i Met Gala. Noi non ne abbiamo parlato
perché eravamo lì, Marco. Noi non abbiamo, perché ovviamente siamo dei signori.
Non l'abbiamo detto.
Ci hanno detto c'è in questo momento l'embargo. Non
sì.
Ne potete parlare, lo dovete rispettare. Adesso
certo.
È finito finalmente l'embargo e possiamo finalmente parlare del Met Gala a cui abbiamo partecipato.
Anche noi, sì. Io ero ospite di Jared Leto, cioè io e Rossella eravamo ospiti,
eravamo
di Jared Leto,
eravamo dentro il suo costume,
perché c'entravamo, perché allora il tema di quest'anno del Met Gala era un onore allo stilista mancato Karl Lagerfeld, noto, diciamo, direttore creativo di Chanel, che ha un po' riportato in auge il marchio quasi dimenticato di Mademoiselle Coco. Quindi è stata una celebrazione delle sue opere, perché definirli vestiti è quasi una bestemmia, secondo me.
Sì, beh, un po'...
Molto belli sono stati, ti dico, quelli che sono stati i miei preferiti sono stati quelli di Anne Hathaway, anche se non era vestita a Chanel, ma era un vestito Versace che richiamava un po' il tweed di Chanel. Jared Leto, che si è vestito da gatto,
nascondeva il secondo outfit
di Choupette, il gatto del mancato stilista. Anne Hathaway che aveva un Versace, ma era quasi un Chanel per il materiale utilizzato.
No, molto bello.
Vabbè, lei è una gnocca da paura. Abbiamo anche Kristen Stewart, che era da sola, e c'era anche il suo ex fidanzato Robert Pattinson
con l'attuale compagna.
Ormai acqua passata. Poi abbiamo Giselle Bündchen con...
che a me è piaciuto molto questo abito, mi è piaciuto molto questo lato svolazzante di questo mantello coprispalle.
Allora, ti posso dire, l'altro mio preferito è stato quello di Nicole Kidman, fatto apposta per Penelope Cruz, fatta apposta per lei da Karl Lagerfeld per la campagna di qualche anno fa di Chanel numero 5, quel cortometraggio, non so se l'hai visto, questo vestito rosa in piume meraviglioso, forse scorrendo.
Rihanna no.
Però era a tema, perché le camelie sono uno dei simboli della maison di Chanel. Salma Hayek che non gli passa un giorno, come al solito.
Come farà?
Secondo me sono il cili, l'assunzione di cili. Eccolo.
Ah, molto bello.
Questo era il vestito proprio fatto da Karl Lagerfeld per Nicole Kidman per la sua, diciamo, quando è stata testimonial di Chanel numero 5. Poi vabbè.
Anche Gigi Hadid.
Vabbè, stiamo a parlare. No, infatti noi eravamo al tavolo con lei, c'era anche Jared, noi stavamo con Gigi, con le sorelle Hadid, io Rossella,
esatto.
Rossella sorseggiava la sua Schweppes, io il mio gin tonic insieme a Jared, che mi ha fatto anche dell'avanza, ma purtroppo io essendo impegnato, purtroppo sono un ragazzo fedele, quindi certe cose...
Sentiamoci!
Come amici, rimaniamo,
esatto,
amici. Ho lanciato una bella friendzone a Jared Leto, l'ho lanciata purtroppo, però se ero single, un pensierino quasi quasi, me lo sarei fatto. E poi c'era l'amore della Rossella, l'amore incondizionato della Rossella, che è il tuo
Matteo Berrettini, il boss, che comunque fa sempre la sua porca figura,
Sì, vabbè, poi abbiamo la signora di Milano, Miuccia Prada, vestita quasi da divisa rispetto a questi cialtroni che vestono da carnevale. Lei è rimasta fedele a se stessa, quindi vestendo in maniera molto sobria, come un po' anche il marchio della sua maison. Ma c'era anche, era uno scoppio di italiani, perché oltre al bonus Berrettini c'era anche il bonus Borghi, quindi era proprio, hanno
non fatto, sai che non l'ho vista, solo cerchiamo.
C'era Di Michele, che vabbè, l'ex direttore creativo di Gucci, ha fatto un selfie insieme a Matteo Berrettini, se non ricordo male, e Alessandro Borghi, che vabbè, volevo essere una piastrella di quel bagno dove hanno fatto il selfie, sinceramente, perché troppa bonaggine in uno stesso ambiente mi è salita un po',
secondo outfit di Jared, pure molto particolare,
lo so, purtroppo non è per noi tutta questa magnificenza, siamo troppo poveri. Sai quanto costa essere, allora, a parte che devi essere invitato dal Diavolo Veste Prada per antonomasia, che è Anne Wintour, la direttrice di Vogue America, ma il tavolo costa quasi, l'ingresso costa $50,000, che servono per finanziare il Met, il museo Met.
Non lo so.
Serve per finanziare, per autofinanziare quelli che sono poi i costi del museo di New York. Quindi è un crowdfunding tra ricconi per autosostenere la cultura, e costa $50,000. E Rossella, neanche con 4-5 finanziamenti ce la cavavamo, Rossella. Lo so che tu stai cercando.
Ma infatti siamo stati invitati.
Ma
non
sì,
abbiamo pagato niente.
Sì, ce l'ha offerto Jared, ce l'ha offerto. Noi eravamo già lì pronti. Molto bello anche questo. E non l'hai trovato. Vabbè, basta che metti di Google Alessandro Borghi Berrettini.
Il grandissimo Berna.
Ah,
che uomo,
tutto
con la bicicletta.
Meraviglioso.
Ecco la Anna Wintour, sempre bella.
Sempre abbastanza sul pezzo, come al solito. La grande direttrice intramontabile di Vogue America. E poi digita. E poi posso dirlo, è iniziato l'Eurovision, un po'. Come
esatto.
Dire, un po' sottotono. Vabbè, partiamo dal presupposto che quest'anno si doveva tenere nel paese, perché viene ospitato sempre dal paese vincitore. L'anno scorso, ricordiamo, è stata l'Ucraina a vincere.
Però chiaramente
per ragioni belliche.
Sotto gli occhi di tutti.
Per ragioni belliche.
Non aveva senso.
Non aveva senso con le bombe di madre Russia. Non era il caso di poter fare questa kermesse, l'ho detto anche in termini giornalistici. Il nostro Marchino Mengoni non è tra i favoriti, come poteva essere qualche anno fa Blanco e Mahmood, che ci ho creduto quasi che potesse rientrare. Però la Norvegia, che tra le preferite, è italiana e canta per la Norvegia. Sì, lo leggevo.
Ma davvero?
Sì, è anche bisessuale, quindi anche rappresentante della comunità LGBTQ+, dove ha rilasciato un'intervista dove la sua bisessualità non era vista bene, stranamente, come al solito a noi italiani ci fanno passare sempre per un popolo di bigotti, che in realtà siamo, del fatto che non si vedeva bene la bisessualità di questa cantante, sia famiglia e amici, che io poi sinceramente non ho capito. E lui è vestito come te, Rossella, più o meno, pure lui è vestito di rosso.
C'è questa somiglianza, no?
Lui allora è un tipo, Pedro Pascal, cioè nel senso è un daddy, come si suol dire, no? È un... al suo fascino, cioè è un tipo, cioè non è buono come può essere un Jared Leto, che è come la Nutella, dove lo metti sta.
Diciamo che invecchia peggio rispetto a Jared Leto, cioè io veramente, cioè se uno non sapesse quanti anni ha,
50.
Diresti, no, infatti non lo diresti, cioè c'è una 30 tranquillamente.
Ma sì, anche 29 gliene darei, ma wow. Chi è questo Gnocchus? No, Ben Platt, non conosco. Scendi. Chi abbiamo? Vabbè. Ce l'abbiamo diversi,
Rami
però.
Malek.
Ce l'abbiamo diversi di outfit. Chi più portabili, chi meno portabili. Detto, questo è sempre un po' quello del Met Gala.
Ma tanto a noi piace. A noi piace. E guarda chi c'è.
Robert Pattinson, però io non sono mai stato della squadra Robert Pattinson, quindi per me lascia un po' il tempo che trova. E
vestito?
White, sì, white, questi qui. Vabbè, la, l'immancabile Santa Donatella da Milano Versace, che era accompagnata da, se non ricordo male, da The Netway, quindi proprio un a caso. Ma chi è sto, scusami Rossella, io vedo Manzi, ah Maluma, che può essere, beh certo. Io subito, io appena proprio c'ho il bono radar, cioè, vabbè, molto belle anche le ragazze, però io proprio c'ho il bono radar, è proprio lo ma quella, ah beh, Bradley Cooper, cioè, io subito, quella, proprio. Vabbè, ne abbiamo diversi, cioè, vabbè, abbiamo, chi è pure questo qui, scusa, perdono. Ah, Jack, ecco, adesso mi ricordo chi erano questa triade delle meraviglie, erano... non mi ricordo il nome preciso, ma il figlio fotografo nonché genero di Anna Wintour, figlio di, della Sozzaniez, diciamo, che è venuta a mancare qualche anno fa, direttrice di Vogue Italia.
Ah sì, 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 ho capito.
Era il trio, erano tre boni, cioè praticamente era tipo il trio, cioè ci sono le tre Marie e c'erano i tre boni, c'erano lui, Berettini e Borghi, cioè proprio Bibi, non mi ricordo come faceva di cognome, lui proprio era... Bono al quadrato, praticamente le 3B della bonaggine, detto francamente.
E quindi outfit veramente out, eh?
Passabili, Stella McCartney. Vabbè, ne abbiamo diversi. Allora, ti volevo dire qualche altra bella notizia che ho scandagliato, sì, nel web. Se...
Ma
allora...
facciamo intanto una pausa e sì, poi dopo torniamo, sì, con altre notizie, perché secondo me abbiamo ciarlato già abbastanza.
Ma infatti non ho sentito quanto abbiamo parlato. Allora, facciamo così. Io direi di iniziare con questa bellissima canzone No Bad Days con Macklemore feat Colette. Ci sentiamo tra poco. No Bad Days è un titolo tutto un programma, nonostante il tempo di questi giorni qui a Perugia, che lascia un po' desiderare, nonostante siamo a maggio. Però, vabbè, si parla, stavamo parlando di... Con Rossella stavamo parlando dei massimi sistemi, no? Stavamo parlando,
cioè,
delle...
Come sempre, Marco. Aulici,
cerchiamo di risolvere il problema sull'ecosostenibilità,
esatto,
cioè sull'ecologia, no? Parlavamo dei boni e dei 200 carati di diamante portati da Dua Lipa al Met Gala, proprio livelli molto alti, molto...
io direi... Altissimi, livello, purissimi, levissimi.
Direi livello quasi parrucchieria, no? Un po' sai quelle di... diciamo chiacchiere da casco, da signora in un parrucchiere alla fine. Allora, mia cara Rossella,
sì,
vorrei iniziare con le notizie trash, però mi devi fare la cortesia di aprire le coppiamo.
Ma no, ma tu mi avevi detto che volevi parlare ancora, avevi altre, aspetta, notizie di cui parlare, o sbaglio?
Sì, aspetta che le trovo.
No, se no nel frattempo vado io con una carrellata di notizie.
Vai.
Allora, la prima... su cui appunto hai in parte anche già tu accennato è quella della Meloni, che ovviamente in questo momento sta facendo un po' attività promozionale, no, dell'Italia, e sappiamo benissimo, l'hai detto anche tu prima, che c'è stata tutta questa polemica
all'open.
Quanto riguarda appunto la campagna promozionale Open to Meraviglia. Tra l'altro una campagna promozionale realizzata da un'agenzia di marketing con i controfiocchi, che però, diciamo, è stata lanciata un po' in maniera, pare, un po' raffazzonata, nel senso che le traduzioni dei testi nei siti,
sì,
quindi in più
avevo lingue, letto con la Letizzetto,
avevano anche, cioè, degli strafalcioni veramente colossali, tipo la città di Brindisi è diventata Toast, let's toast, no? Brindisi, quello, in quel senso.
Adoro, no, ce n'erano diverse, adesso non
ce n'erano diverse, e quindi diciamo che questo è un po' stato forse un autogol, però ha fatto parlare moltissimo sicuramente in Italia. Ecco, il punto è, tanto questo tipo di campagne è fatto ad uso e consumo di chi l'Italia non la conosce, quindi ecco, diciamo il successo della campagna va misurato sulla base di quanti poi dopo sono i turisti che riesce ad attirare. Certo è che una traduzione sul sito ufficiale della campagna Open to Meraviglia così raffazzonata non ci fa partire proprio benissimo.
Allora,
ecco,
posso dirti una cosa?
Però al di là di questo, la Meloni, la Melons,
la Watermelon,
diciamo che è sempre impegnata in prima linea per mantenere fede ovviamente al suo programma elettorale.
Certo, prendersela come al solito con la comunità LGBTQ+.
Non solo, anche proprio lavorare sulla riforma della giustizia.
Del lavoro,
quanto lavora, anche il primo maggio, Marco.
Madonna, ha fatto quel video, guarda, ho visto, se volete avere un bel approfondimento politico, ho visto su Fratelli di Crozza proprio quel momento che sembrava quasi netflixiana, ma anche un po' cringe, come dice molto spesso il mio Furio, molto cringe come momento, il campanello della scuola, no? Che sembrava la maestra nella scolaretta praticamente, quando apre la seduta del Consiglio dei Ministri e ci sono stati anche diversi, come si dice adesso, papere, no? Che quindi sono state pubblicate anche le papere, perché non riusciva neanche a fare un discorso di senso compiuto, come al solito. Come al solito, però posso tornare al discorso di Open to Meraviglia o anche al fatto che sta diventando reato universale la maternità surrogata. Io farei due premesse. Allora, la prima che voglio dirvi per Open to Meraviglia, secondo me spendere tanti soldi, 9 milioni per una campagna che un studente di scienze delle comunicazioni al primo anno ti sa fare meglio, perché fare un Photoshop della testa della Venere di Botticelli, poi neanche, cioè, noi siamo la patria dell'arte, no? Ma nessuno gli ha spiegato che i capelli della Venere di Botticelli sono in movimento perché sono soffiati dagli dei del vento, quindi è anche a livello artistico, cioè, nel senso, mettila almeno in posizioni ventose, non lo so, mettimela a Trieste con la Bora, cioè, me la metti ferma, come una piantana dell'IKEA, me la metti lì ferma con sto capello al vento che neanche con 10 kg di lacca riesce ad avere, no? Sto capello al vento, ed è lei è ferma, non tira vento, tipo, non so, ci stava anche la foto a Polignano a mare, quindi mare piatto, lei con sti capelli al vento. Ma la domanda è, spendere tutti questi soldi per aumentare i like con profili fake, aumentare i followers, sono dell'idea che in Italia uno ci viene, abbiamo un grande brand che è la nostra cultura, le nostre opere d'arte, la nostra cucina. Uno straniero viene in Italia, non ha bisogno così tanto di incitamento. Vogliamo migliorare il turismo, il fatto che molti italiani preferiscono andare all'estero perché un soggiorno in Italia nei periodi caldi sta diventando sempre più gravoso e quindi molti...
No, poi tra l'altro, guarda, io secondo me, cioè, va fatto anche un ragionamento di questo tipo. Allora, si parla tanto anche, no, di turismo sostenibile.
Certo.
Allora, una campagna pubblicitaria che mi porta turisti in località che sono già strafamose, che non hanno bisogno di essere conosciute, ma perché invece non fai una pubblicità ragionata e quindi magari, che ne so, parli anche di altre realtà?
Certo.
Che ne so, un'escursione sull'Etna, vedi il vulcano, oppure Pompei, hanno veramente, cioè, stanno facendo un lavoro meraviglioso a Pompei. Ogni giorno scoprono veramente nuove stanze, nuove strade, nuove abitazioni in quella che era veramente una città sommersa dai lapilli.
Certo.
Cioè, allora, secondo me, cioè, anziché cadere sui cliché, si potrebbe veramente lavorare su dare un'idea di turismo che comunque è di qualità, ma che non va a intasare nei periodi già caldi realtà come magari appunto Roma, Milano, Firenze, che già sono, cioè, al limite dell'inverosimile.
Polignano a Mare, tutti questi posti che al mondo già conoscono. Diamo un focus maggiore, come è stato quando è stata Matera capitale della cultura, no?
Posti... Per esempio, cioè, esatto, ma ti dirò di più. Vuoi puntare sull'enogastronomia? Ma allora racconta il momento della vendemmia. Perché non pensi di fare delle campagne mirate proprio in quel periodo, dando magari l'opportunità a chi viene dall'estero di provare l'esperienza magari di una vendemmia o di come si fa il vino? Cioè, io penso che veramente, cioè, è un'esperienza che tu regali, un'esperienza unica. Il fatto di andare in giro per una città che è già piena, fitta di turisti, dove sostanzialmente ti devi sedere in una bettola sperando di avere 30 gradi all'ombra, no? C'ha senso?
anche la stessa, però posso dirti, no? Anche la stessa Perugia, no? Che molti hanno criticato di questo capodanno di Amadeus. Però leggevo su un articolo di una nota testata Umbra che l'Umbria sta raggiungendo i numeri della Toscana, della tua regione, perché ha portato un grande focus, perché negli ultimi anni, al di là delle scelte politiche di un governo che non mi rappresenta come quello di centrodestra, rappresenta l'Umbria, in questo caso la Lega, però il fatto che in questi anni sia stato fatto prima il capodanno a Terni, poi è stato fatto il capodanno a Perugia, ha portato comunque una eco, quello possiamo definirlo quasi turismo sostenibile. Poi non è
ma
piaciuto,
non solo,
il palco,
però, secondo me, cioè, hanno fatto un investimento che comunque sia, cioè, è stato,
ha la sua logica,
ha una sua logica, anche insieme a tutta una serie di azioni che partono per esempio dal ripensare il concetto dei musei.
Certo.
Cioè, noi sappiamo che in questo momento c'è una mostra bellissima alla Galleria Nazionale dell'Umbria il Perugino. E cioè, nel senso, ridai valore ancora una volta con delle esperienze che sono più interattive, che sono più giovani, cioè fai vivere e vedere il territorio non sempre attraverso le solite lenti.
Vabbè, ricordiamo che il dicastero, ti parlo in termini giuridici, il dicastero del turismo è dato alla pitonessa per antonomasia Daniela Santanchè, tutto un programma, no? Quindi non mi potevo aspettare una campagna. È stata, diciamo, in linea con la sua prospettiva.
Era lei che si lamentava delle troppe curve per arrivare a Cortina.
Sì, delle prospettive. Non mi posso lamentare se questa campagna è dozzinale, come, diciamo, alcune scelte dozzinali dell'attuale ministro del turismo, no? E qui mi fermo, perché un ministro che, anche secondo me, in conflitto di interessi, essendo lei proprietaria di un noto stabilimento balneare a Forte dei Marmi, un po' di conflitto di interesse, cioè, nel senso, no, anche no, però come al solito noi siamo sempre pizza, figa e mandolino, perché tanto anche queste campagne di questa povera Venere, di questo povero Sandrone Botticelli che si starà rivoltando nella tomba, diceva, era più onorato, ci faceva più bella figura i 10 centesimi dell'euro, no? Dove c'è la testa della Venere Botticelli, che l'abbiano così dissacrata. Ma chiedi, non lo so, a icone, no? A icone del cinema italiano, una Sofia Loren che è conosciuta in tutto il mondo. Fate parlare all'Italia, ai massimi, diciamo, alle eccellenze, il premio Nobel per la fisica.
Per esempio.
La Cristoforetti. Fate delle campagne fatte da italiani di eccellenza. Cioè, un quadro, per quanto bello possa essere, non è vivo. Fateci raccontare Napoli da una Sofia Loren. Fateci raccontare. Prendiamo le eccellenze di questo paese, che capisco che negli anni stanno diminuendo sempre di più, perché chi può fugge da questo paese, visto anche l'orientamento politico di questo governo di netti, perché è un governo di netti a mio modestissimo parere, però secondo me stanno puntando sui cavalli sbagliati, secondo me stanno puntando su delle... stanno puntando su dei cliché, che
il turismo di massa,
il turismo di massa,
qualità,
perché
non è quello che fa bene al nostro paese,
perché tanto
me.
un turista giapponese americano a Roma ti ci andrà, a Firenze ti ci andrà, a Milano durante la settimana della moda al Salone Internazionale ti ci andrà. Puntiamo su località, capoluoghi che non sono conosciuti quanto loro, come può essere una Genova. Cioè, non mettiamo, certo, una Elisabetta Canalis che è sarda a dire la mia Liguria dalla sua villa a Miami, no? Cioè, io dico, ma quanto si può essere, tra virgolette, beoti a fare una campagna del genere? Ma, cioè, detto francamente, no, poi hanno criticato, che va bene, non può essere fatta di buona fattura, non può essere un cortometraggio di Sorrentino, però anche la campagna che è stata fatta per l'anniversario del Perugino, no? Dove il Perugino che passa per l'eccellenza di questa regione, che possa essere Assisi, un Aspello, una Foligno, le Cascate delle Marmore, Terni, Perugia.
Però ti fa conoscere, cioè, degli aspetti del territorio, e tra l'altro è variegato, perché ci sono elementi naturali, ci sono elementi paesaggistici, ci sono elementi architettonici, ci sono elementi culturali. Quindi, cioè, ti dà uno spaccato veramente a 360 gradi, perché è questo poi alla fine, cioè, nel senso, no? Dare un messaggio che sia il più completo possibile. Però mentre, appunto, ma non solo la campagna per l'Umbria, le varie campagne che vedo a livello regionale sono comunque, mi sembrano, fatte meglio che non quella fatta a livello nazionale.
Quella nazionale fa abbastanza cagare, posso,
cioè,
dirlo.
Capito?
Cioè, nel senso, con quel capello al vento, che, cioè, l'ho detto e lo ripeto, ma almeno fateli in un ambiente, ne so, ventoso, come ho detto, qualche ne so, a Genova, mettete un po' di onde sul mare, cioè non prendete...
Vuoi fare una vera influencer? Chiama la Ferrari.
Appunto, cioè chiamate la Ferrari. A sto punto, guarda, posso dire, per quanto possa essere odiata la nostra Chiarona, che io amo però, la nostra Chiarona nazionale, ma chiamate un influencer come la Ferragni, che è conosciuta in tutto il mondo, che viene invitata al Met Gala, poi non può piacere, bla bla bla, strumentalizza i figli, tutte le storie, cioè,
ma
come...
se tanto ti costa 9 milioni ci devi mettere veramente, cioè,
ma ti chiede meno la Ferragni, ma cioè la Ferragni con 1 milione di euro te la cavi, dai, su, facciamola finita tutto questo qualunquismo, no? Quella poveraccia appena si muove, fa qualcosa, ma sta facendo lucro, ma ragazzi, è un'imprenditrice, cioè non è che fa benefici, non è santa, cioè non è Madre Teresa di Calcutta, cioè è un'imprenditrice, viene pagata, paga con la sua immagine, cioè basta tutte ste polemiche, strumentalizza queste, strumentalizza, che palle, fatela lavorare, cioè dal lavoro a tanti ragazzi della mia età e anche più giovani, è una che si è fatta da sola, sicuramente veniva dalla famiglia benestante che gli ha lasciato molte più possibilità rispetto a uno che è figlio di operai, però vabbè, si è creata
però
un brand,
sfruttare.
Si è creata una sua industria, e fatela lavorare, non rompete tanto i coglioni, scusate il francesismo, cioè veramente basta. Ma parlare di duetti, no, che è stata anche archiviata la sua, cioè cringiatissima, cioè si può aprire un procedimento perché Blanco ha calpestato delle rose, cioè ha preso a calci dei cespugli di rose, cioè archiviata questa, che come al solito poi parleremo anche di Sanremo, perché
siamo veramente il paese delle critiche, delle polemiche sterili, non lo so.
Io so dell'idea, guarda, se Zuckerberg...
Però per le cose importanti non...
Posso dirti una cosa, Rossella? Siccome noi siamo anche pidocchiosi, visto che Zuckerberg sta facendo l'esperimento di mettere Facebook a pagamento, col fatto che lo metteranno a pagamento e molti idioti se ne andranno perché sono talmente tanto taccagni, almeno ci eviteremo tanta gente o tanti boomer, no? Col fatto che è gratuito, tanti over 50 che... certi pensieri di alcuni boomer, col fatto che se mettessero a pagamento questa app, sicuramente ci risparmierebbero tante cialtronerie. Ma detto questo, torna con la regina della musica italiana, quindi con Mina Blanco, con la sua Un briciolo di allegria. A tra poco.
Io non mi ricordo chi siamo, per un briciolo di allegria.
Vabbè, uguale, ho fatto lo stesso intro di Mina, è uguale. Parapapapà lo posso cantare anche io, cioè non ci vuole la regina della musica italiana per cantare codesto.
E infatti è uguale, eh.
Uguale. Allora, mia cara Rossella, anche se il tempo non è tra i nostri, diciamo, alleati in questi giorni, però sento odore di vacanze degli altri, non le nostre, Rossella.
Certo, come sempre.
Perché tra un po' arriverà l'estate, no? Siamo a maggio, quindi siamo pronti a fare le valigie, gelo. Strano. Fare le valigie è il preludio della vacanza, quindi sulla carta dovrebbe essere qualcosa di bello, in realtà è un incubo senza risveglio.
Aia.
Perché? Perché ci sono dei drammi che stanno alla base di questo disagio, ovvero quello di fare le valigie.
Quello è il primo scoglio. Tra l'altro io non so te, ma io sono una di quelle che si riduce sempre all'ultimo secondo.
Ma sì, io la faccio il giorno prima la valigia, ecco, come al solito. Massimo, ho iniziato a fare la lista di carta, che ne so, fono, vestiti. Ma io metto quei 4-5, ma soprattutto l'estate, non è che c'è bisogno di portare tanta roba, ma ti entra tutto, ti porti, se stai una settimana, ti porti quelle 3 camicie standard, ti porti 2 camicie di lino, una bianca, una azzurra, una nera, 2-3 paia di pantaloncini, 2 scarpe e ciao, cioè 4-5 mutande. Due spy, una scarpa te la metti, una scarpa la metti in valigia e via.
A me piace dare sfoggio del mio estro, quindi in realtà la mia valigia si gonfia sempre. Però vabbè, sì, in linea di massima c'hai ragione tu, sì,
cioè, ti porti quelle...
non serve tanto.
Ma sì, ma poi se vai in una località di mare, no? Nel senso, non è neanche bisogno, perché se starei tutto il giorno tipo me spiaggiato come,
sì, no,
un cetaceo,
vero,
in spiaggia.
Tra l'altro mi hai fatto ricordare che effettivamente è arrivato il momento di ragionare su i costumi che dovrò usare quest'estate.
Allora, ancora non mi sono informato, te lo dico la prossima settimana, che ancora non ho sfogliato gli ultimi trend di questa estate 2023. Però ti posso dire che a livello di costumi stanno andando molto anche quelli all'uncinetto, quelli a...
sì.
Stanno andando molto quelli all'uncinetto, quindi con dei richiami a fantasia fatti con diciamo fantasia uncinetto, come l'aveva lanciata la Ferri l'anno scorso. Ma allora voglio parlare con te di questi drama, il vero big drama del fare le valigie. Il primo tra questi è: quest'anno avevi promesso a te stesso di non preparare le valigie all'ultimo giorno e invece domani parti, e questa è Rossella.
Questo è proprio must.
Vai Rossella.
Oppure vuoi quella maglietta, proprio quella che è ovviamente dentro la lavatrice a lavare.
Strano, vabbè, però d'estate se
è
parti
è sempre così. No, ma dove l'ho messa?
Nel cestino.
Non l'ho lavata.
Bilanciare la giusta quantità di vestiti leggeri e vestiti pesanti ti riporta alla mente le lezioni di chimica.
Vabbè. Allora, c'è da dire che ultimamente con questo riscaldamento climatico, in realtà in estate se devi partire, cioè
parti anche nudo, perché tanto
sì,
col caldo che fa
senso
non c'è manco bisogno. Prima butti i vestiti alla rinfusa, poi ti rendi conto che solo piegandoli con metodo riuscirai a farli entrare tutti.
No, io subito li piego. E tra l'altro, siccome ho un mio metodo per piegarli dentro le valigie per occupare ancora meno spazio, quindi io inizio per esempio dalle mutande, dai calzini, poi vado con le robe un pochino più grandi, quindi pantaloncini corti, poi dopo man mano cresco, di modo che ottimizzo tutto quanto lo spazio, però le cose più piccole le metto sempre in fondo, capito?
Poi,
è un mio metodo.
Una volta che hai buttato tutto dentro, ti rendi conto che il peso della valigia è superiore a quello consentito. Strano, vabbè, allora ti parte l'omino Michelin che in te ti metti più roba addosso e parti tipo
quello
uomo fisarmonica, quello
capita.
Mi capita spesso.
Anche se devo dire che dal momento che sono piuttosto piccolina, in realtà io metto sempre tanti vestiti, ma non riesco mai a raggiungere il peso.
Beata. Oppure chiami tua madre e ti fai cucire delle tasche interne al cappotto da usare con Vani per trasportare le scarpe di ricambio e rientrare così nel peso consentito.
Questa è saggia, molto.
Vai con la 7, Rossella.
Tua madre ti fa notare che indossare il cappotto in estate è più anacronistico dei neri per caso. A meno che tu non vada in Argentina.
Beh, sicuramente. Allora, la 8, 15 minuti per scegliere quali vestiti portare via e 7 ore per decidere quale libro. Però adesso col fatto che ci sono anche i dispositivi, no? Che ti puoi scaricare
gli ebook,
cosa che io non porto, perché non, cioè, sarò boomer su questo, però a me il libro mi piace di carta, lo so che, no, che è antiecologico.
È diverso.
Però il fatto che devo partire con mini tablet e mi sfoglio il libro.
Però guarda, quando sei in viaggio è comunque una comodità, perché veramente, cioè, portarti dietro poi un libro magari non basta. Cioè, hai capito? Quindi il rischio è proprio che ti porti dietro comunque un peso inutile.
La numero 9, Rossella.
Un amico che parte con te ti telefona per chiederti se è rimasto
spiazzo, ti ha spiazzato
spazio in valigia, che lui è oltre il peso consentito, e tu ovviamente fai finta di niente e lo mandi a cagare.
Chiaro, regolare. Un'amica di cui segretamente sei innamorato ti chiama per farti la stessa domanda e tu rinunci a metà della roba caricata per farle spazio. Questo essere zerbini
non esiste.
Io metterei anche la tua valigia nella... sì, metterei la tua dignità nella valigia. Mi ero saltato una frase. Oppure vuoi misurare la valigia ma non hai un metro in tutta la casa.
È sempre così.
Vabbè, ma tanto adesso fanno anche i formati delle valigie, le fanno già.
Sì, infatti adesso è vero, cioè sono tutti quanti già
settati per i voli, quindi nel
senso.
Per i voli da poveri, cioè non sei come, che ne so, quei ricconi tipo le sorelle Kardashian che ti partono con quei baluni, quei bauli di Louis Vuitton che pesano quanto 10 cristiani e si portano, non so, il mio armadio, cioè in una valigia c'entra il mio armadio completo 4 stagioni, praticamente più le scarpe. Non siamo così ricchi. Oppure vuoi pesarla ma tu non hai la bilancia, usi il bilancino della pasta ma lo spacchi. Beh sì, a meno che non ti mangi 10 kg di pasta, botta.
Diventa difficile.
Vai Rossi.
La valigia è fatta, ma per chiuderla serve una mossa di wrestling. Allora, questo mi capita spesso, io mi ci siedo sopra.
Non
per
si
chiuderla.
Poi, scusa.
Non sono così pesante, però sedendomici sopra riesco a chiuderla poi dopo bene.
Ah, ok. Fai l'effetto compresso.
Eh sì, capito, okay. Hamburger. Che schiacci.
Ma cavolo, hai dimenticato il phon. Però posso dire, il phon d'estate
anche io sono tanto. Allora, a parte il fatto che controllo sempre se magari negli alberghi dove vado c'è già.
Certo, quello lo controllo pure io, perché almeno mi evito il peso.
Io non me lo porto.
No,
esatto.
Manco io.
Poi comunque c'è anche da dire che in estate sono anche bello asciugarsi dall'aria, poi col caldo che fa, ragazzi.
Ma sì, ma vuoi accendere un phon? Ma cioè, assolutamente no. Numero 15, Ross.
Ti domandi come diavolo fanno i motociclisti con quel vano piccolo piccolo.
No, io non ce la potrei fare. Cioè, a partire con quei borsettini che non mi ci entra neanche il mio cambio per una notte, mi ci entra lì dentro. Oppure quando hai finito di preparare la valigia, il tuo armadio è vuoto. Ti è capitato?
Allora, tipo... guarda, a me capita più che l'armadio dei vestiti. Ho vuoto l'armadietto dove ho i trucchi, le creme, ecco. Cioè quello lì proprio è completamente svuotato.
Però c'è da dire, Ross, che alla fine io ho imparato che adesso anche nei negozi di sapone e altro...
Sì, c'è il formato da viaggio.
C'è il formato da viaggio che ti salva la vita, perché sai poi dopo le bestemmie se ti fanno buttare la tua crema, che ne so, costa 40 euro di
no,
crema,
infatti...
dico no, cioè... preferisco, visto che il volo l'hai pagato una cavolata, dico no guarda, rimango a terra perché io 50 euro di crema non li butto, sinceramente. Già uno è povero, poi
no, è verissimo.
Numero 17, Ross.
Al check scambiano il tuo beauty case con i trucchi per una bomba artigianale. Ci può stare, quello ci può stare.
Dipende da cosa metti, non so, nitroglicerina che ti porti tu di solito.
No, vabbè, però capito.
Petardi.
C'hai tutti, che ne so, lo struccante, quello da viaggio, l'acqua micellare da viaggio. Ah. Cioè, dici, che cos'è? Cioè, questi sono tutti componenti per assemblare
una Molotov, praticamente.
Capito, dai, cioè.
O chiudo con questa: esci di casa con quel lieve attacco di panico che ti prende ogni volta che pensi di aver dimenticato qualcosa.
Sempre.
Tipo il gas, le tapparelle.
Chiuso casa? La porta è chiusa a due mandate, a tre mandate?
Sì, è capitato molto spesso, mi è capitato. Allora, ma io andrei con questa di Post Malone, quindi ci sentiamo tra poco e forse siamo quasi in chiusura, Rossella.
Eh sì.
A tra poco. Allora, noi siamo arrivati addirittura d'arrivo perché il tempo passa, il tempo vola e noi siamo aperti alla meraviglia di Civic 97, open to Civic 97, diciamola così. Danielona,
esatto.
Dacci un milioncino d'euro, te la facciamo noi una campagna con i controfiocchi, anche a livello radiofonico, no? Chiama noi, ti facciamo la roba. Vedi, allora, c'hai a me che sono un esempio dell'italianità mescolata, no? Da parte di papà con origini sarde, origini laziali, da parte di mio papà, mia madre origini abruzzese, origini venete, la Ross che è una metà toscana, è una metà veneta, cioè nel senso ti abbiamo abbracciato, Danilo, ti abbiamo già abbracciato quasi mezza penisola,
sì,
cioè
sì,
chiamamela
sì.
Rossella, mettiamo anche la Silvia quando torna, che lei però è umbra, quindi lei può rappresentare solo una regione, noi possiamo fare un po', capito, siamo un po' più, noi siamo il frutto dell'integrazione, siamo. E detto questo, noi torniamo la prossima settimana, torniamo sempre il martedì a partire dalle 19:30 o giù di lì, dipende dal traffico della nostra amata E45, quanto ci mettiamo ad arrivare. Da Marco e Rossella è tutto, al mio 1, 2, 3, ciao!